Allora, Gaia, ciao.
Ciao,
Ciao.
ciao.
Diciamo
Ciao
saluti
Matte.
per ciao, Gaia.
Ciao
Ciao, ascoltatrice,
ascoltatori.
ciao. Allora, questa è la fascia cialtroni, ok? Quindi Su The DOS sta cominciando. Quest'oggi Su The DOS.
Il weekend, cos'è che diciamo? Il weekend per voi?
Cos'è uno slogan?
Sì, il weekend per
Vai.
voi sta finendo,
Ah, è uno
ma
slogan.
per noi dobbiamo fare una confessione. Lo diciamo?
Subito, subito. Vabbè.
Diciamolo. Per noi
Ragazzi, noi.
non è ancora iniziato.
No, non nel senso che noi siamo gente che tira i weekend lunghissimi, fa le ore piccole e poi la mattina occhiali neri. No, cioè, parzialmente no. È che oggi, ragazzi, si è registrati. Ve lo dire, si è registrati.
Raga, ci
Qualcun, cioè,
dispiace.
qualcuno di voi lo sa già, perché è in viaggio con me a Sarajevo in questo momento. E questo è il motivo per cui oggi su The DOS.
Sì, perché il re del Cialtroni ha deciso di portare un gruppo di
Sì,
viaggiatori
è
e di viaggiatrici in Bosnia e la
così.
regina dei Cialtroni e delle
Sì.
Cialtrone
E
non poteva andare in onda senza il suo re. Quindi,
quindi, ragazzi, oggi è
oggi
così.
va così.
Che non vuol dire che non ci sarà su The DOS. Stiamo insieme fino alle 21:30. Tra l'altro, pieni di ospiti, le
Tantissimi
rubriche le
ospiti, rubriche. Voi
riconoscerete.
immaginate la fatica che stiamo facendo,
Guarda,
facendo finta che siamo in diretta.
sì, facendo finta, fallendo dal primo
Ma
istante,
sì, è
abbiamo già
inutile perché ci sarebbe venuto
dichiarato.
fuori
Vabbè, senti,
subito.
la sigla ce l'abbiamo anche nonostante
Certo,
tutto? Va bene, allora
vai.
facciamola partire. Sta su The DOS. Sta
Sta su The DOS.
su
Su The
The
DOS.
DOS. Sta su The DOS.
Su The DOS.
Sta su
Su
The
The DOS.
DOS. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me. Allora. Sta su The DOS.
Su The DOS.
Sta su The DOS. Sta su The DOS.
Su The DOS.
Sta su
Su The
The
DOS.
DOS. Su The DOS, la trasmissione del Mollami di ogni domenica sera, quella che vi accompagna purtroppo a intravedere l'orizzonte della settimana che inizia, no? Che vi accompagna purtroppo, che per fortuna c'è ad accompagnarvi in questo momento, che qualcuno magari vive con più difficoltà. Dicevamo, sarà una puntata particolare, ma abbiamo lavorato per salvaguardare le rubriche, quindi parleremo di sport oggi. Certo che
Certo,
parleremo di
parleremo con un
sport.
lavoratore della domenica.
Certo che parleremo con un lavoratore. Che lavoratore della domenica, tra l'altro.
Oltretutto, che lavoratore della domenica.
Allora, diciamola così, non spoileriamo tutto,
No.
però noi qua, capita una volta ogni 2 settimane che parliamo con un lavoratore della domenica interno alla radio, che spesso, quando ci racconta delle sue passioni domenicali, di fatto quasi cita il lavoratore della domenica di oggi, ma non mi sbilancio oltre, per cui molti nostri giornalisti potrebbero essere interessati. Poi, parleremo di cucina. Oggi
Ah,
l'ultimo
sì.
Tupperware, ragazzi, ha un sapore che non ti sbagli, un sapore particolare che andremo a scoprire insieme. E poi parleremo di appuntamenti della settimana prossima.
Sì.
Certo.
Appuntamenti
Quindi,
che
le
non possono mancare,
rubriche ci
anzitutto.
sono tutte. Che contatti diamo? Ti diamo il tuo social personale. Seguite Gaia Grassi. Seguite Gaia
Ma
Grassi.
seguite anche
Stiamo andando
Matteo
in onda.
Villaggi che
E
andrà in
sono
Bosnia.
in Bosnia. Allora, seguite Gaia Grassi su Instagram. Le scrivete durante la diretta. Ma
Ah
cosa
sì,
state
certo, io vi...
dicendo?
Ah, guarda, possiamo
Siete dei
fare questa cosa,
cialtroni.
io sarò a disposizione
È
vostra.
sei il
Sarò
centralino?
centralino, quindi se
Cioè.
volete mi scrivete in DM e
Sì.
io starò lì e vi risponderò. Guarda, mi
Esatto.
metterò a disposizione.
Quindi tu devi essere all'ascolto, perché poi se loro fanno riferimento a delle cose che
Io devo
diciamo,
capire.
devi capire di
Grazie
cosa
che
stiamo
Re dei
parlando.
Cialtroni mi ha incastrato in questa cosa,
Ma tu
ma
sai che,
sì,
insomma.
scrivetemi, io vi risponderò.
Grazie Gaia Grassi. Volevo, prima di partire, visto che siamo letteralmente in chiusura della fascia di abbonaggio, cosa che capita, è già capitata una volta, ringraziare tutti quelli che si sono abbonati in questa campagna, in questa settimana molto intensa, devo dire. È stata una bella settimana di incontri. L'abbonaggio lo è sempre, nel senso che è il momento in cui ci si confronta con voi. Questa volta lo abbiamo fatto anche di persona, è stato bello vedervi, è stato bello vedere gli Under 35. Ciao Under 35 all'ascolto! Ciao a tutti e 5, 6 che siete, no, quanti saranno? Qualche centinaio che sono all'ascolto, sì, vi vogliamo bene. Tra l'altro è su di voi che contiamo per scrivere a Gaia. Adesso tutti gli under 35 all'ascolto, andate sul profilo Instagram di Gaia Grassi e scrivetele: sono qui, ciao, sono
ciao,
qui,
ci ciao, sono, ciao, ciao,
ciao, ci sono, ciao, ciao. E ho voglia di farmi sentire, perché abbiamo chiaramente detto nell'incontro, una roba sì, che è dovuta fare, che loro ci sono, ma sono il pubblico silente. Perché WhatsApp, SMS, qualcuno ha detto, ma SMS, non ricevete WhatsApp? Non è vero, perché WhatsApp c'è.
Certo.
Però non chiamano e non scrivono, cioè loro ascoltano per evitare... No ragazzi,
chiamate,
fatevi sentire, cioè noi contiamo...
Scrivetevi
da soli, scrivete a noi, noi contiamo tantissimo su di voi, ma proprio tanto. Allora, abbiamo fatto tutto l'elencone delle rubriche anche per verificare... tra noi stessi
di essere sul pezzo,
esatto, non dimenticarci qualcosa, che può sempre capitare quando io sono in regia. Piccolo spoiler, questa è la quinta volta che registriamo oggi, perché dimenticavo sempre di attivare il registratore.
Sì,
la trasmissione è già avvenuta.
È acceso,
ci siamo. Tra le rubriche che non abbiamo citato c'è quella con cui partiremo,
sì,
che insomma è sempre quella del brano scartato da Pier.
Gli avanzi di Pardo.
Gli avanzi di Pardo, che in realtà si rifà una settimana scorsa.
Esattamente,
per cui...
perché Pardo ci aveva dato un pezzo con il suo solito, lui dà del cialtrone a noi, ma diciamo che il re del cialtrone è anche lui.
Sì, no, lui punta il dito perché non si noti.
E ci aveva dato un pezzo che a quasi a fine della trasmissione, potreste mettere questo, e ciao bello, la tua rubrica era tipo 24 ore prima, e quindi niente.
Ed era dedicato, perché era la festa, adesso riproiettatevi indietro di una settimana, era la festa della mamma, e quindi questa era una dedica di Pardo. Tra l'altro, un brano di Michael Jackson. Sei andata a vedere il film al cinema?
No.
Ecco, sai che non so se farlo o meno, per un sacco di ragioni. Magari lo recupererò in un secondo momento. Ma come al solito c'è l'effetto cinema, e Michael Jackson è tornato l'artista più ascoltato del mondo, visto che ha fregato Bad Bunny con sta mossa.
Sì, ma io devo dirti che, per esempio, a una delle mie nipoti acquisite... piace tantissimo, e lei ascolta Billie Jean sempre.
Billie Jean, grandissimo classico.
E ha 15 anni lei.
Ma sai quanti?
Ma da quando era piccola?
Vabbè, ma ragazzi, comunque sia, da questo punto di vista è il re del pop, mica così per dire. Wanna Be Starting Something è il brano scelto da Pierre. Ben ritrovati e benvenuti a Su The Dos.
Starting something. I said you wanna be starting something.
Something, Michael Jackson, super campionato da lui stesso, questo ritornellone finale che cita Sol Macossa di Manu Dibango, che, e che poi è diventato un po' uno standardone. Grazie Pier, che scelta oggi,
sì,
che scelta, sarà contenta la tua nipote acquisita,
sì?
Oppure gli piace proprio
Emma,
solo
Emma. No.
Ok, allora
Emma
sì,
che ci ascolta a 16 anni, quindi abbassa la media, molto bello.
Grande Emma, un grande abbraccio. Partiamo con la seconda rubrica di oggi,
sì,
quella del lavoratore della domenica. Come detto, non tocca a una voce interna, quindi usciamo dalla redazione di Radio Popolare con immenso piacere.
E
ma andiamo,
atterriamo
in un posto che, stanto
atterriamo
a quanto raccontano,
sì,
i nostri redattori, ma a volte dovrebbe essere pieno di redattori di Radio Popolare.
Sì, perché ai redattori di Radio Popolare,
sì,
piace andare in montagna.
Tantissimo.
E piace camminare, a quanto pare, o così dicono.
E chi è oggi il nostro lavoratore della domenica?
Oggi è Andrea, che è rifugista, a me piace chiamarlo così, cioè cuoco, giusto Andrea? In realtà,
ciao,
o gestione...
Sì.
Del rifugio,
gestore rifugista
giusto,
del rifugio Terre Rosse, che come possiamo definirlo? È Carona o Foppolo? Come
Carona.
Sede? Carona.
Carona delle Orobie.
Perché è in quello spazio, però poi ci sono dei cammini molto belli tra Foppolo e Carona. Infatti c'è da dire che c'è stato segnalato da una nostra collega che è Astrid Serughetti,
un saluto
che salutiamo Astrid, che in effetti è camminatrice e quindi a quel punto è vero, ma che anch'io conosco molto bene essendo vicino a Foppolo e che conosce anche il nostro
Omar Caniello
perché va spesso a Carona e frequenta anche lui,
sì,
il rifugio. Ciao Andrea, grazie per essere con noi.
Un piacere, ciao.
Allora Andrea, io avrei un milione di domande perché chiaramente quello di rifugista è un lavoro molto particolare, è un lavoro che porta un rifugio a diventare un po' la propria casa per un certo periodo. Ci racconti un po' a livello pratico, materiale, quali sono i ritmi anche sull'anno di un rifugista?
Allora, voi vi state godendo la primavera? Qui nevica.
Ecco, bene, ok. Sì, ci stiamo godendo un pioggione.
Stiamo ancora neve.
Bene, bene.
Siamo da questo presupposto, poi vabbè. Diciamo che il rifugista è uno stile di vita. Avreste un milione di domande da farmi, avrei 2 milioni di risposte da darvi. A me piace parlare della nostra realtà familiare, perché alla fine quello diventa uno stile di vita. Non solo per chi lo sceglie di fare, ma per tutta la famiglia. Quindi noi gestiamo il rifugio, siamo io, mia moglie e il figlio più grande, che ha 22 anni, ha fatto il cuoco come me, l'alberghiera, nonostante gli abbia
sconsigliato
di fare l'ingegnere aeronautico.
Esatto.
Di fare il cuoco comunque. Però vabbè, diciamo che è molto bello perché comunque siamo tutti in famiglia. Oltre a Samuele abbiamo altri due figli che fanno sport a livello agonistico di 14 e 11 anni, corrono con le moto da trial, mi portano in giro per tutta l'Europa, e per questo fatto i miei figli e mia moglie mi prendono in giro e mi dicono tutti che io sono un lavoratore della domenica, come dice la vostra rubrica, ma la domenica sono sempre in giro per l'Europa, per l'Italia a far gare, quindi mi dicono che lavoro gran poco. In realtà poi quando sono venuti anche loro a fare le gare si sono resi conto che è un lavoro più difficile che neanche il rifugista. Vabbè, a parte questo piccolo aneddoto, comunque sì, tante domeniche, tanti weekend siamo comunque, non mi piace dire impegnati, siamo presenti al rifugio ad accogliere chiunque voglia raggiungere il rifugio, con la seggiovia quando è aperta, con la jeep navetta, perché da noi c'è anche un servizio di jeep navetta, oppure si va prima con delle bellissime passeggiate partendo da Carona, o addirittura si fa prima a raggiungere la Valtellina da Carona che neanche facendo tutto il giro per strada con la macchina, incolonarsi.
E certo, ed è anche più ecologico, che si cammina e si viene.
Sì. È più ecologico per l'ambiente e per la nostra testa.
Esatto, bravo. Sicuramente, sì, sì, sicuramente. Sì. E senti, però, allora, quando tu dici prendi la seggiovia la prendi quella di Carona?
Esatto, quella di Carona.
Che poi arrivi lì. Ok, ho capito.
Arrivi a 200 metri dal rifugio.
E ci sono, infatti.
Ma poi ci sono. Paragna.
Esatto, bello. Esattamente. Stavo dicendo, quali sono i piatti che tu preferisci cucinare e quelli che invece ti chiedono di più?
Allora, i piatti che preferiamo cucinare sono i nostri casoncelli. Allora, noi facciamo pochi piatti, nel senso che è una scelta magari di due primi, due secondi, perché puntiamo ad avere cose particolari e cose semplici che ci dà il territorio e comunque la montagna. In questo periodo sta raccogliendo tantissime erbe spontanee, facciamo dei risotti, facciamo dei tagliolini con lo spinacio selvatico, la sirene bianca, però diciamo che il piatto più ambito al rifugio, anche qui c'è stata una diatriba tra me e mio figlio, perché io sono boomer e lui è più giovane, e gli ho detto mettiamo un piatto unico che sarebbe polenta normale o taragna, pranzo alla piastra e la salamella, che noi qua chiamiamo cotechino, e quello è un po' il piatto un pochino più ambito, oltre ai casoncelli che sono appunto fatti da noi, sono le classiche cose che ci si aspetta da trovare in un rifugio. Certo. Con la vicinanza alla Valtellina abbiamo anche i pizzoccheri che facciamo a mano, però indicativamente lo stinco.
Certo, qui diciamo che a Radio Popolare in realtà molti degli ascoltatori sono ovviamente vegetariani, molti vegani, ma noi sappiamo che da te ci si può mangiare il branzi, si può mangiare la polenta, quindi ci sono anche i piatti che
alternative.
Vanno bene, alternativi, esatto. Vegetariani, vegetariani.
Accontentiamo tutti,
esatto.
Tutto quello che è spontaneo, abbiamo una vastissima gamma di impieghi per accontentare ogni pensiero.
Senti, visto che insomma un po' questa è la rubrica, la domenica è un giorno particolare, il weekend in generale, il rifugio lo vive in maniera diversa per una questione di arrivi, per una questione, e come ci si prepara eventualmente a giornate un po' più piene?
Allora, sì, weekend è sempre un po' diverso, poi dipende un po' dai periodi dell'anno, che sono da suddividere in diversi periodi, appunto. C'è l'inverno, noi siamo sulle piste da sci, quindi abbiamo lo sciatore che vuole venire un piatto di casoncelli, una birra veloce e tornare a sciare, fino all'estate che uno magari si siede, si gusta un pranzo con magari un po' di musica e poi sta nel nostro solarium con le sdraio. Oppure la parte più bella dell'anno è la primavera e l'autunno, dove soprattutto il sabato e la domenica accogliamo parecchia gente che fanno dei piccoli tour, che possono essere un tour di quattro rifugi sopra Carona, quindi Laghi Gemelli, Rifugio Calvi, Rifugio Longo e noi, che si può fare in due o tre giorni. E in autunno accogliamo, cosa inaspettata quando abbiamo preso il rifugio, che abbiamo in gestione da 3 anni, accogliamo diversi stranieri. Abbiamo avuto australiani, polacchi, iraniani. E la cosa più bella è quella di che quando soprattutto gli stranieri arrivano al rifugio, diventa comunque una grande famiglia, perché ci si siede tutti al tavolo, si mangia bene o male quasi sempre tutti insieme, se non sono servizi imponenti con magari 100-200 persone, cioè, riusciamo a creare una cosa familiare. E anche a dare delle importanti nozioni su quello che riguarda la montagna e l'ambiente che circonda il rifugio.
Certo.
Perché comunque tante volte senza conoscere si fanno degli errori, non volevo dire per ignoranza, però per ignoranza in senso buono.
Perché non si conosce, certo.
Esatto, diamo dei consigli soprattutto magari sul cane, tenerlo legato anche se sia sparso nei boschi, perché comunque in questo periodo ci sono tanti caprioli che comunque le femmine che hanno i piccoli, il cane va in uso al capriolo e il capriolo viene abbandonato, ci sono i nidi di galli forcelli. Cerchiamo di educare con le nozioni che noi conosciamo, perché siamo andati in montagna, cerchiamo di passarle anche a chi si siede intorno al nostro tavolo e ha voglia di parlare con noi di questo.
Perfetto, quindi sei stato più che esaustivo, caro Andrea, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, verremo a trovarti, magari una volta veniamo proprio di gruppo tutti quelli che sedicenti camminatori di Radio Popolare, verremo tutti a trovarti.
Esatto.
Grazie mille.
Grazie Andrea.
Un abbraccio.
Grazie.
Ciao Andre.
Ciao.
Ciao.
Ciao Andre. Hai fatto bene a dire sedicenti camminatori, perché hai visto come ha descritto prima la camminata Omar Caniello in redazione? Sono arrivato distrutto. per tantissimi motivi. Secondo me questo pezzo qua, While My Guitar Gently Weeps, è uno dei pezzi più moderni dei Beatles, che se non sono ancora uno dei gruppi preferiti
Di tuo nipote
Emma, ci si può lavorare.
Sì, cioè, però è, un, è il gruppo preferito di mio papà, che l'ha visti anche a Vigorelli, si può dire.
No, veramente? Sì. Cioè è uno di quelli presenti a quei concerti ma è vero?
No, no,
o lui te la vende così?
No, è vero, è vero.
Sai perché? Allora, adesso sarebbe bello essere in diretta. Ci sono quei concerti mitici a cui sono stati tutti e poi vai a vedere la mazza.
No, okay. lui è stato.
Tu sei stato a un concerto mitico di quelli che dici?
Sono stata a Madonna nel 1988 a Torino.
Oh, cos'è che
era?
Era
il tour di Use That Girl. Volete un... Siete caldi?
Siete caldi,
anch'io.
Era quello di... Anch'io.
Avete un pantine?
Vedi, a memoria te lo sei, certo. Da quel momento ti è rimasto tatuato.
Sì, però c'è da dire che lo ricordano in tanti anche che l'hanno visto non in diretta. Cioè,
sì.
Cioè non dal vivo, scusami.
In una
non è che...
videocassetta.
No, perché sai che cosa?
È stato trasmesso. È vero.
È stato trasmesso.
Da Mediaset, da Fininvest ai tempi, Fininvest, mi sa.
Non lo
sa
so, proprio non di mi
sì.
ricordo.
No, ma mi sa
anni.
Proprio di sì. Invece io ve la meno sempre. Io ho visto Kendrick Lamar ai Magazzini Generali.
Oh.
Questa cosa è abbastanza incredibile, visto la volta dopo l'ho visto all'ippodromo di San Siro con miliardi di persone, però io c'ero, cari miei,
c'eri.
Davvero. Cioè, so di tutti voi che dite c'è, ma non vi ho visto quella sera lì, non vi ho visto. È stata una serata un po' particolare per diverse ragioni e io non vi ho visto. Ma visto che citavi Madonna e gli anni Ottanta, un po' mi dai il destro per introdurre l'unica rubrica di questa sera che di fatto subisce un po' di modifiche dovute al fatto che non siamo in diretta e che quindi l'ultimo Tupperware diventava un po' complicato mantenerlo come lo si conosceva, cioè affidandolo agli ascoltatori.
Quindi questa volta ce lo sobbarchiamo
noi, ma prima di tutto,
sarà tutto sulle nostre spalle.
Prima di tutto sigla, che sennò qui...
Prima di tutto sigla.
Esatto. Giacciono sul fondo del tuo frigo.
La loro scadenza ha le ore contate.
Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
L'ultimo Tupperware è quella rubrica in cui in genere noi vi chiediamo, come da sigla, di guardare al vostro frigo, pescare tre ingredienti che languono da qualche parte e affidarli agli ascoltatori per ricavarne di fatto una ricetta. Ecco, stasera non lo possiamo fare, quindi cosa abbiamo pensato? Io e Gaia, che siamo anche due grandissimi chef,
possiamo, ah certo,
cioè, tra le nostre grosse
l'hanno
dote.
Visto anche nei video che abbiamo fatto,
sì.
Che dovremmo tornare a fare,
dovremmo tornare a farli, video che trovate state scrivendo sul profilo Instagram di Gaia Grassi, no? Perché
io,
ecco,
rispondo, guarda che sarò lì domenica,
lì per esempio ci sono dei video, dei reel in cui realizziamo le ricette che però di cui condividiamo la responsabilità con voi perché ce l'avete date voi. Oggi invece vi vogliamo portare rispettivamente in questa fascia, nella seconda parte dell'ultimo Tupperware, una ricetta che è un po' il mio piatto forte e poi dopo tu una ricetta che è il tuo.
Sì.
Allora io avrei potuto adesso perché avrei potuto portare la carbonara, però qui io lo so che poi scateni l'inferno per mille ragioni, tra cui io la faccio meglio
di te. Poi dopo
mi lasci
a me
frittata.
Sulle spalle dover rispondere a quelli che mi dicono
io sono in Bosnia. No, quindi dato che non voglio diatribe, perché mo sulla carbonara c'è tutto un pensiero di purismo e ok. Allora, io, visto che hai parlato di Madonna e abbiamo un po' questo clima anni Ottanta che si è inserito tra di noi...
Che cosa mi fai? Il profiterol?
No, cara, perché il dolce lo lascio a te.
Allora mi fai gli spaghetti, rucola e gamberi?
No! Peraltro posso dire...
Anzi, panna e salmone.
Brava!
Ah!
Bravissima! Allora, innanzitutto, se possibile, pennette.
Penne, esatto.
Chiaramente.
Ma prima... tu sei, e qua chiediamogli agli ascoltatori e mi sobbarco io la cosa,
vai.
Sei team penne rigate o penne lisce? Ne abbiamo già parlato questa volta.
Rigate, soprattutto quando c'è del sugame da tirare su, rigate. Le penne lisce, secondo me, vanno bene per le paste fredde, ok?
Team penne lisce, infatti ero felicissima.
Perché?
Una delle felicità durante Covid, delle poche, è che ce n'erano un sacco.
Ma fanno schifo a tutti, quelle. Esatto.
Invece a
te,
me piacciono molto.
Te...
A me... Sì, perché invece... se sai cucinare e fai un sugo buono, dato che è molto porosa la pasta, lo trattiene il sugo.
Certo,
non
però
me lo lascia cadere. Certo, se fai sughettini così, no, è ovvio che hai bisogno di un escamotage per trattenere il
non
sugo.
Non è una questione di sughettino, è una questione di che tipo di pasta prendi, perché la penna liscia, diciamo, attacca poco. Vabbè, ma adesso non stiamo a entrare.
È porosa, ma non entriamo. Non entriamo.
Allora,
la tua ricetta prevede penne... a righe, com'è che si chiamano?
Penne rigate,
rigate, ma non penne, mi veniva.
Prendete delle pennette, poi dopo sì, insomma, organizzatevi voi. Questo sicuramente. La quantità della pasta dipende ovviamente dal numero dei commensali, e quindi adesso sulle quantità non mi starei a sbilanciare troppo, non solo dal numero dei commensali ma anche un po' dal gusto personale. Io per esempio nella vita mangerei solo pasta, quindi non mi sbilancio sulle quantità. Quindi pennette rigate, cipolla, ma va bene anche... come si chiama? Vabbè, non mi verrà mai in gioco. Prendete la cipolla.
Cipollotto? Okay. Tropea? Bionda?
Quello, vabbè.
Cipollotto?
Sì, cipollotto, diciamo.
Lo scalogno?
Scalogno, bravissimo. Allora, o cipollo o scalogno, a seconda del gusto, scalogno un po' più delicato, lo mettete a soffriggere con pochissimo olio, che serve solo a soffriggere lo scalogno. Poi buttate a scottare il salmone, che dovete chiaramente tagliare, insomma, è già in genere a fettine, per cui voi lo tagliate e lo buttate a scottare. Una volta che è scottato, attenzione, elemento fondamentale anni 80, va sfumato con della vodka.
Ah, certo.
Ovviamente. Quindi lo sfumate con la vodka. Intanto mettete a bollire l'acqua, chiaramente.
Salandola dopo.
La salate quando bolle. Poi buttate le pennette. Intanto, scottato il salmone sfumato con la vodka, aggiungete la panna e altro elemento. Tra l'altro, sai che a me, io queste cose le faccio perché nella mia macchina troneggia una confezione di panna.
Sì. Mi è venuto a prendere, ma ha portato. Possiamo fare questa... Sì. Possiamo fare questa cosa.
Veloce che sennò brucia la roba.
Scusa, mi sta bruciando. Ma ha portato a fare colazione, perché ieri è stato il mio compleanno, ieri il 14,
sì.
E mi ha portato a fare la colazione il giorno dopo del compleanno, e c'era questa panna che troneggiava sul cruscotto della macchina.
Per ricordarmi sempre che sono bravo a fare questa ricetta. Quindi per ultimo si butta la panna, la si fa mantecare un pochino, ma non deve chiaramente andare a ebollizione, no, fa schifo. Altra cosa, ovviamente... È evidente che anche dagli ingredienti che citavi prima, anche dai piatti che citavi prima sugli anni 80, che il colore in cucina degli anni 80 è rosa.
Sì.
Di cocktail di gamberi, cose, ok. Quindi per rendere rosa il tutto ci va un cucchiaino di passata di pomodoro.
Non concentrato, passato.
No, passato, perché concentrato nella panna fa fatica un po' a amalgamarsi. Invece un cucchiaino, ma serve per il colore.
Solo per colorare.
Si mescola. Si aggiunge il prezzemolo, che anche quello fa un po' colore, tritato fine, e quello lì è pronto. Si scola la pasta.
E si aggiunge al sugo direttamente.
Sì, okay. Sì. In una wok, direi, ok? Quindi lo fai lì. Così scoli le penne, rigate, dopodiché le schiaffi nella wok, le fai saltare un attimino a fuoco acceso... E la servi.
Non serve tenere via un po' di acqua di cottura, perché sennò si annacqua la panna.
Che ovviamente è un ingrediente che un vero cuoco, per cui un vero cuoco ti darebbe fuoco. Ma noi siamo negli anni 80, quindi dovete calcolare questa cosa qua. Soprattutto è permessa la panna, quindi questo è fondamentale. Direi che a questo punto si può impiattare. Accompagnare con un vino bianco, ma ovviamente... Niente formaggio sopra, cioè c'è la panna.
Ah, perché c'è già anche, adesso ci sarà un'altra cosa, è formaggio
sul pesce, ma ragazzi.
Ma quando c'è la panna magari uno
anche
lo mette.
No.
Ma io non lo metto, però magari qualcuno lo mette.
Comunque tu metti mai il formaggio sul pesce?
Io non lo metto, no.
Ok. Secondo me è proprio una delle cose.
Ci sono delle cose... Ah, sapete dove metto il formaggio sul pesce?
No.
Allora, io non amo molto il... Ho tempo per dire questa cosa?
Sì.
Io non amo molto il pesce di lago, il pesce d'acqua dolce, a me piace il pesce di mare. Però uno dei miei piatti preferiti è il filetto di pesce persico impanato, come si fa sul lago di Como. Ok? C'è un ristorante molto buono che lo faceva sempre così. E quindi si fa un letto di riso bianco. Sopra ci metti i filetti di pesce persico impanati e fritti.
Sì.
Poi ci metti una bella spolverata di parmigiano o di grana padano, a seconda di quello che viene utilizzato, e il burro fuso con salvia. Lì è l'unico modo
il grano
in cui metto.
Fondamentale, perché,
sì,
sennò,
perché poi lo metti in forno. Non l'ho mai fatto. Poi lo metti, lo faceva la mia nonna. Lo metti in forno, perché ovviamente fai fare la crosticina al burro versato con il grana. Viene una roba deliziosa, squisitissima. Però c'è da dire: A, che c'è il pesce di lago, che è un'altra cosa. B, che è fritto, quindi sopra il fritto ci può mettere qualsiasi
cosa. Cioè, una scarpa va bene.
Dici,
io, non mangio il pesce con sopra le suole delle scarpe. Però fritto va bene. Cioè, va bene. Il formaggio van bene anche le suole delle scarpe. Vabbè, allora Gaia, io ho dato il mio contributo.
Okay. Che arriva alla...
Tu, dato che hai detto, allora dai, adesso ci saranno un paio di canzoni, c'è la pubblicità in mezzo, un paio di canzoni. Quando arriva il tuo turno, il mio arriva dagli anni 80, il tuo ha una collocazione temporale, geografica, vuoi dare un indizio?
Guarda,
intanto un dolce, giusto?
È un dolce, e visto che lo faceva la mia nonna, era una ricetta dell'altra mia nonna, non quella del pesce persico, ti direi anni 70-80. Ti direi 80, comunque sì, 70-80, siamo lì.
Sai,
però è molto in voga anche ora, però è di quel periodo.
Tra le varie cose che potremmo fare io e te, cioè aprire un ristorante anni 80, ma non, cioè, capito, anche di ricetta abbastanza basic, però anni 80, vi portiamo lì un po' di nostalgia, qualche...
Io sono la regina della nostalgia, purtroppo.
Ma figurati, stai sfondando una porta aperta. Tutto questo però chiaramente non so, succederà probabilmente mai, però tutto ciò che insomma ci aspetta accadrà dopo la pubblicità, per cui adesso c'è un brano, c'è la pubblicità e poi torniamo, c'è la seconda parte di Sud e Dos, ma c'è anche soprattutto la seconda parte dell'ultimo Tupperware che è sul tuo groppone. Intanto, a proposito di anni 80, senti cosa ti ho pescato. È riconosciuta?
Già dai primi.
Beh.
Bravo, bello.
Bello, bello.
Dopo un delizioso pranzetto, una serata con gli amici, dopo tutto...
Su de dos.
Pregio e privilegio.
La Belinda. La Belinda Carlisle. Everest Place on Earth, perché? Perché giustamente siamo a metà di una cena anni 80. Intanto ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati cari ascoltatrici.
Siamo su The DOS.
Questo è su The DOS, abbiamo un segreto oggi che non possiamo svelare e che abbiamo già svelato. Sì. E che fa sì che la, diciamo, la rubrica centrale da un punto di vista proprio, come dire, logistico della trasmissione.
E
ovvero...
non solo, dai.
Dai, va bene, dai, non solo.
Però centrale nel senso logistico.
Anche logistico, che è l'ultimo tappo, per oggi ricada sulle nostre spalle. E dopo le pennette vodka e salmone con cui abbiamo iniziato questa cena anni 80, ricetta descritta dal sottoscritto in quanto
piatto forte. È dichiarato,
esatto,
piatto forte.
Dichiarato piatto
uno
forte,
dei...
uno dei piatti forti. Su cui non temo dispute, mentre sulla carbonara, che secondo me è il piatto forte vero, temo dispute. Tocca a Gaia Grassi
sì.
Chiudere la cena, in realtà.
Chiudo la cena con un dessert.
Aspetta, ti devo mettere la sigla della seconda parte?
Sì.
Va bene, allora andiamo. Quindi dopo esserci sfondati di pennette, vodka e salmone, perché abbiamo detto le quantità insomma le potete fare voi, quindi potete insomma scegliere di andarci anche abbastanza pesanti, arriva il momento del dessert.
Arriva il momento del dessert, ci sciacquiamo la bocca.
Sciacquiamo la bocca.
Oppure ci diamo la mazzata finale stando alla leggerezza con il tiramisù estivo.
Allora, sciacquarsi la bocca con un tiramisù
estivo.
Ah, però se estivo.
Estivo, lo faccio per questa stagione, visto che siamo andando incontro all'estate, già si può primavera, anche se in questo periodo fa un po' fresco.
Fa fresco.
Ultimamente si sono abbassate un po' le temperature, per quello noi fa niente,
ci proiettiamo
lo stesso nell'estate e iniziamo a tirar fuori la ricetta del tiramisù estivo. Tiramisù estivo che prevede i seguenti ingredienti. Allora, io do le dosi come al solito per un esercito, perché non sono capace di fare.
Anche io non le ho date prima, per cui
va bene,
vai.
Allora, 500 grammi di yogurt greco.
Greco.
È importante dire le dose perché così capisci le proporzioni.
Sì,
per 500
certo,
grammi di yogurt greco usi 400 grammi di panna liquida.
Ok.
Oggi panna. Poi una confezione di savoiardi.
Certo.
Forza. E una scatola di frutta sciroppata.
Non c'è il caffè. Mi togli il caffè. Mi togli il caffè cacao, quella roba. Perché mi fa inverno.
Certo.
Quindi, procediamo.
Importante seguire però l'ordine dei passaggi.
Certo.
Quindi prima lavori lo yogurt. Ok, se volete si mette un po' di zucchero nello yogurt. Io non lo metto perché essendoci già la frutta sciroppata, c'è già lo zucchero della frutta sciroppata. Se volete andate a sentimento in base a quanto vi piace dolce e mettete dello zucchero. Io uso quello di canna perché uso quello del mercato ecosolidale.
Sì,
e
certo,
quindi uso
quindi
quello di canna, non uso quello raffinato, però può andare benissimo anche quello raffinato.
Esatto.
E poi si scola la frutta sciroppata e si tiene separato il succo. Tagli la frutta sciroppata a dadini. Io uso le pesche perché mi piacciono le pesche, ma c'era
quella
di mia nonna era con l'ananas, ma io non l'amo con la sciroppata.
Però anni 80
è ananas, lo so. Quindi potremmo fare ananas se volete.
Diamo l'ananas.
Comunque, vabbè, la frutta sciroppata che preferite. E a questo punto l'aggiungete allo yogurt. Come ultimo passaggio, montate la panna liquida. Dico come ultimo perché se poi dopo mi lavorate troppo la panna liquida si smonta.
Esatto.
Quindi deve essere fatta per ultimo. Montate la panna liquida e la aggiungete. E questo lo tieni a parte.
Sì.
A questo punto ti butti sui savoiardi, prendi i savoiardi e invece che intingerli nel caffè come quando fai il tiramisù, li intingi nel succo
nel glucosio liquido.
Esatto, della frutta sciroppata.
Sì.
Quindi hai la piroffila o comunque la cosa e metti. Prima io sporco sempre un po' con un cucchiaio la base. No, la base con il cucchiaio dell'impasto che ti sei fatto. Dell'impasto, dello yogurt e della panna assieme, giusto per sporcarla un po', così non asci a nudo il savoiardo attaccato al fondo. Quindi ci metto un po' di no. Poi comincia a mettere i savoiardi esattamente come metti per il tiramisù.
Quindi
ci metti
strato,
poi lo strato
di savoiardo,
lo strato del composto. poi fai, volendo, un altro strato di savoiardi.
Quanti ne
e
vuoi?
Composto, quanti vuoi?
Dipende anche dalla pirofila.
Esattamente.
Diciamo.
Il succo che è avanzato, in realtà, dipende. Se voi volete, lo potete mettere dentro al mischione, no? Sì. Al mischione, però okay. Diventa veramente tanto dolce. Dovete stare attenti, se lo mettete, che non diventi troppo liquido. Non deve diventare liquido, quindi io di solito non lo faccio, però ho visto gente che ha seguito la mia ricetta e poi dopo ha messo anche il succo che era avanzato, sì. L'aveva messo dentro, ovviamente quando hai già deciso quanti strati fare,
esatto,
perché sennò magari poi non ti basta ed è difficile, il caffè puoi rifarlo, il succo sciroppato
no,
quindi di solito non lo faccio, però volendo, se avanza, nell'ultima parte si può mettere dentro al baslotto, dove avrete messo yogurt, panna e frutta sciroppata, ed è quello.
Posso dire una roba?
Sì.
Allora,
è veramente molto buono e fresco.
No, ma infatti,
poi si mette in frigo, ovviamente.
Certo,
lo si
certo.
può consumare anche subito, ma in frigo è più buono.
Beh, certo,
io per
dopo
la cena la farò, per esempio, per la cena delle amiche che ho.
Sì, stai flexando,
no,
le amicizie.
No, perché stavo dicendo, no, continuiamo a ripetere,
no,
che
certo.
stiamo registrando. Comunque,
no, certo.
non ho ancora fatto la cena del mio compleanno, che sarà sabato.
Cioè, ieri, esatto.
E l'ho fatto la mattina e l'ho tenuto in frigo.
Perfetto. Allora, io avrei una domanda proprio un po'. Alla fine, sul tiramisù classico, spolveri il cacao.
Esatto.
Qui non
io
spolveri
lì non spolvero
una
cippa. Niente. No.
Ma la butto lì.
Sì.
No, sto per dire una stronzata.
La cannella vuoi mettere?
No, io sono nemico naturale della cannella e secondo me con la frutta sciroppata, soprattutto
no,
ananas, non un granché. Ma se ci grattugio una scorza di limone, una stronzata.
No, in realtà no, dipende dal frutto che metti. Perché per esempio già l'ananas mi è un po' acidognola.
Con il limone ti rientra la faccia.
Acidognola,
certo,
un po' amarino.
Ti rientra
io
la
non
bocca.
Metterei niente.
Niente, cioè la lasci fresca.
Sì,
così.
Ma anche perché non viene, non è liscio,
no.
Ovviamente. Perché avendo dentro i pezzi
di frutta
è bitorzoluto, certo. Quindi non è necessario ad avere qualcosa che copra sopra.
Certo.
Quindi io non metterei
pensando
niente.
Pensando al nome ufficiale, è il tiramisù estivo bitorzoluto. È la
Gaia.
Versione nostra di Gaia Grassi, ovviamente.
Sì.
Possiamo, allora, adesso si è fatto anche il 17 maggio.
Sì.
Okay. Possiamo iniziare ad anticipare qualcosa in merito a ste ricette che, insomma, o le lasciamo così cadere nell'etere e depositarsi lì?
No.
Cioè, tipo, queste due ricette di oggi,
sì,
no?
potrebbero entrare
in un ipotetico
ipotetico libro.
Sì.
Di ricette
di cui
The DOS,
90%
gli autori
è vostro.
Sono Gaia, Matteo e i cialtroni di The DOS, i cialtroni e le cialtrone,
esatto,
di The DOS.
Perché sai che è? Cioè, alla fine, comunque, questa cosa del tiramisù bitorzoluto
potremmo chiamare Prospero,
chiamiamo
Burgazzi,
chiamiamo
e dire:
Prospero.
Ma interessa fare un libro di ricette?
Di ricette dal basso e
di recupero,
cioè hanno tanti
salva frigo,
guarda come
vediamo se c'è una collana, se no magari ce lo facciamo noi,
facciamo una bella collanina di perle, che le perle
no, intendo la collana,
no, certo,
di liberi.
Sì, certo, ma no, intende, l'ho
lo
capito,
so,
era un'immagine, era un
potremmo chiedere al nostro Burgazzi, oppure ce lo autoproduciamo,
ce lo stampiamo noi. Vabbè, allora avevamo già messo, tra l'altro abbiamo già fatto un sondaggio con le magliette, ha risposto tutti di sì, poi abbiamo lasciato cadere la cosa perché siamo un po' cialtroni, ma la riprenderemo in mano. Nel caso vi possa interessare un libro di ricette figlio della rubrica di Sud e Dos, oggi i contatti sono tutti l'Instagram di Gaia Grassi, da qui alle 21:30 scrivete sul DM.
Io speravo di chiudermi
di Gaia
per la prima volta in 5 anni,
no,
una domenica,
no, cara,
e invece devo stare lì. Va bene, grazie.
C'è solo un modo per farlo: partire con un viaggio di Radio Popolare con gli ascoltatori. Però lì devi parlare con Claudio Gossoni, sai come funziona.
Ah, vabbè, tanto.
Ora, noi dobbiamo chiudere questa rubrica che è stata impregnata di anni Ottanta e si è parlato anche...
Anche di nostalgia,
sì,
no?
Sì, esatto.
E quindi cosa ti propongo? Chissà chi l'ha scelta.
Ha fatto bene a dire cosa ti propongo.
No.
Ah, ok.
Chi
l'avrà fatta questa scelta?
Però diciamo, posso mettere le mani avanti?
Guarda...
È stato più che altro un coso di immagini, com'è che si dice?
Un'associazione
di immagini, sì. Non è che lo ascolti, ho detto non puoi non metterlo.
Però c'è un meandro della tua rete mentale in cui è incastrata.
Ma chi è che non canta quando parli di nostalgia quella canzone lì? Tu non la canti?
Io.
Cioè, ascoltatrice, ascoltatore, se io vi dico nostalgia, a voi non viene in mente...
Guarda, A me personalmente no, tra l'altro. Quindi questa è, va bene. Vai.
Aspetta, volevo dire una cosa.
Vai. Da, aspetta, aspetta, no.
Nicola Fermo Vecchia, non sono stata io.
Sì, sì.
Quel nodo in gola che mi assale, che cos'è? Sei qui con me e questa assurda solitudine perché?
Ma che cos'è? Se per gli eroni il volo è sempre libertà, perché per noi invece c'è qualcosa dentro. Vai lontano e perdi un po' di ciò che sei.
E poi perché un'avventura è bella solo per metà?
Mentre si va, quel dolce tarlo all'improvviso tornerà.
Vabbè, allora, visto che non te la senti di prenderti le tue responsabilità, Gaia Grassi, e hai deciso di far riversare...
Che poi oltretutto, cioè, vogliamo dire, non è che sia proprio una persona anche molto vicino a me.
Albano, dici?
No,
pensavo io. No,
no, okay. No. È proprio che è così, ti viene questa canzone a prescindere da chi l'ha scritta barra interpretata.
Ti dico la verità. Allora, secondo me...
Metto le mani avanti, eh.
Io... Cioè, non è che ho proprio incrociato, diciamo, cronologicamente questa canzone, però è successa una cosa. Io avevo 7 anni e niente, io ho dei parenti in Canada, siamo andati in Canada per la prima volta, era il 92, e c'era un volo British fino a Londra e poi da Londra Canadian, che era una compagnia canadese che ora credo non esista più, se è stata assorbita da qualcuno. Però su questo volo c'erano i primi esperimenti di entertainment, capito? E l'esperimento consisteva nel: ti do le cuffie, le attacchi al bracciolo della cosa
e ascolti,
e ci sono 3 tra virgolette radio
canali
che tu puoi scanalare, ok? Dato che non si sa per quale ragione, partendo il volo da Londra e arrivando a Toronto, loro si aspettassero di avere parecchi italiani a bordo, comunque c'era una radio che trasmetteva musica italiana, cioè 3 canzoni su 10 ore di volo. Una era Amor Mio.
Basto io.
Sì.
Amor Mio.
E l'altra, una non me la ricordo, ero proprio... E l'altra era Nostalgia Canaglia, a nastro, capito? Quindi per me...
Hai svariati motivi per non sopportarlo.
No, io sono arrivato che sembravo uscito da...
Sembravi Romina Power.
Sì, sì. Uscito da Guantanamo. Quindi un bambino di 7 anni, fuso orario, volo di 10 ore, Nostalgia Canaglia a nastro. Era, quindi, cioè, ho proprio un rapporto anche, diciamo...
Perché non hai cambiato canale, scusami?
Perché
eri affascinato per una droga.
A un certo punto la cosa ha iniziato a girare in maniera stranissima nel mio cervello e non ho potuto più farne a meno. Senti, siamo alla soglia della prossima rubrica, quindi io metterei un brano senza
Dai.
Perdere ulteriore tempo e poi...
Ci sentiamo tra poco.
E poi, sì, perché abbiamo promesso che si parla di sport, parleremo anche oggi di sport. Safe and Sound, Capital Cities, siamo arrivati al momento in cui si parla di sport. E nonostante qui si urli viva il goleador, come al solito non parleremo di calcio, cara Gaia Grassi.
Perché noi non siamo didascalici.
No, per niente. Noi vi diamo delle informazioni devianti, esatto, per sorprendervi all'ultimo. Siamo in onda da settembre, è così tendenzialmente.
All'ultimo, nel senso che ogni domenica vi sorprendiamo di come non parleremo di calcio.
Allora, settimana scorsa abbiamo anticipato i mondiali di hockey che sono iniziati per l'Italia ieri, col Canada. Oggi invece siamo nel bel mezzo comunque...
Di un'altra grossa sport, manifestazione, esatto, che è già partita ed è
il Giro d'Italia. E chi potremmo avere se non il nostro Guido Foddis.
Guido Foddis, ciao Guido.
Ciao. Sì, è il Giro d'Italia, siamo nel vivo, siamo nel mese di maggio. Quanti di voi identificano proprio maggio con queste dirette che spesso si guardavano da piccoli coi nonni sulle poltrone o quando passa il Giro sotto casa? Perché ricordiamo che il Giro d'Italia è una delle poche manifestazioni totalmente gratuite per il pubblico. Basta vedere un po' la cartina da dove passa e se passa vai giù.
Ti affacci.
Oppure vai proprio lì, picnic, anche perché spesso passo in zone pazzesche, bellissime.
Ma ti ricordi, Guido, un po', adesso magari c'è ancora, quando nei paesini soprattutto scrivevano sui marciapiedi i nomi dei ciclisti che passavano.
Sulla strada proprio?
Sui marciapiedi, sulla strada, e poi dopo rimangono per tutto il resto dell'anno ovviamente.
Sì, si fa ancora. La tecnica, diciamo, comunicativa dei tifosi si è molto raffinata, per cui si è passati da Alegimondi, Merckx, Forza Moser, Saronni, si è passati a veri e propri messaggi anche di, non so, di carattere sociale, politico, bevi meno. Quindi l'asfalto è diventato anche quello un mezzo di comunicazione.
Sì.
Ve ne cito alcuni degli ultimi anni più divertenti.
Sì, grazie.
Per esempio, rivolte ai corridori che passeranno da lì, che lo leggeranno mentre sono su una salita faticosissima. Più su è pieno di
queste promesse velate, incitarli
incitare un corridore e tocchi delle corde a lui
bisogna conoscere così le inclinazioni del corridore,
perché il patriarcato passa anche da qua.
Dai,
diciamolo,
messaggi sulla strada,
diciamolo Guido.
Ancora oggi il corridore più scritto sull'asfalto è Pantani. È più di 20 anni fa, è morto nel 2005, ma tuttora è il corridore più ricordato dai tifosi. Non c'è storia per distacco, non scrivono Ale Ciccone, Pantani. Ci sono ancora i fan club di Pantani che nelle tappe di solito delle Dolomiti, dove arriveremo fra un po' di giorni, però si fanno vivi con le bandiere del pirata. È un mito che veramente non tramonta mai, per cui il popolo del ciclismo fa coscienza sociale, perché ovviamente ci sono anche messaggi per esempio sulla Palestina, c'è di tutto, ma anche memoria del proprio sport, che è una cosa secondo me molto bella dell'oggi, ma giustamente chi ama il ciclismo ama una storia che ha più di 100 anni, gloriosa, che ha generato tanti di quei racconti che, se li dovessimo dire, non basterebbero 3 anni di radio.
Certo.
Sì, poi insomma davvero Pantani era una figura incredibile, ha fatto, diciamo, ci sono un paio d'anni in cui si è portato a casa tutto, la combinazione Giro Tour, ma poi... cioè, quando arrivavano le montagne era una goduria, era davvero quasi difficile da credere guardandolo in televisione. Quindi Giro 2026, hai detto le montagne arrivano tra un po'.
Sì.
Dov'è che secondo te si deciderà?
Allora, intanto insomma, qualche montagna c'è già stata, ovviamente tutti identificano i passi delle Dolomiti come il tappone, e quest'anno c'è davvero un tappone clamoroso che arriverà praticamente, per chi ama la montagna, anche i giri dei rifugi, proprio da dove parte il sentiero per il rifugio Coldai, il Giro del Civetta, arriverà sui piani di Peffè sopra Alleghe, e sarà una tappa mostruosa, più di 5.000 metri di dislivello. Quello sarà, diciamo, che un corridore che vuole vincere il Giro d'Italia è lì che deve fare la differenza, ma in realtà gli ultimi anni ci hanno abituato che il Giro, più che vincerlo, lo perdi, ovvero se non stai attento nelle tappe più semplici sulla carta, oppure nelle tappe iniziali in cui dici vabbè devo fare la gamba, rischi di andare a casa, come è successo per esempio uno dei favoriti, Adam Yates, che è andato a casa alla tappa numero 2, perché ci sono state tantissime cadute in questi primi 10 giorni di Giro d'Italia. Tantissimi atleti hanno dovuto alzare bandiera bianca per infortunio, appunto per cadute, squadre decimate. Quindi diciamo che in questa prima parte si capisce chi il Giro non lo vince, chi rimane in lista quando iniziano le vere salite sarà il vero protagonista, ma già siamo sulle dita di una mano, non ce ne sono più di 5 che potranno contendersi la maglia rosa finale del 2005.
Esatto, del
2026.
Esatto, cavolo.
Vabbè che stiamo
salto.
Registrando però.
non l'abbiamo registrato 20
non
anni fa.
20 anni fa, 20 ecco.
No.
Era bello perché ero molto più giovane, molto più
forma. Ah, tutti noi.
Ma guarda, no, secondo me eravamo fighi uguali, anche
sì,
come
siamo,
adesso, siamo fighi lo stesso.
Adesso siamo fighi grazie. Con l'esperienza.
Sì. Questa. Sì.
Allora, l'abbiamo detto, abbiamo un po' svelato le carte, stiamo registrando di venerdì. Dove sei in questo momento che c'è uno strombazzare allegro alle tue spalle?
Ma davvero posso dire dove sono oggi venerdì?
Perché vai,
tu e quindi certo. Io mi tenevo molto abbottonato.
Perché
siamo
sei bravo.
Sulla salita della Maiella, sulla salita della Maiella, che è una delle la tappa clou sicuramente della prima parte di Giro d'Italia, perché è una salita durissima, è una tappa che è in provincia di Pescara. Arriveranno i corridori e troveranno la neve perché è stato molto freddo, il tempo è orrendo, per il senso che sono 4 giorni che i ciclisti continuano a prendere, perfino a Napoli hanno preso una caterva di acqua, quindi insomma c'è un po' di scoramento, anche se tutti dicono ma non è il Giro del Sud, il Giro d'Italia, la parte, le tappe col sole, il mare, e quindi però devo dire che l'Abruzzo ha risposto alla grandissima, perché ci sono tantissimi tifosi, i tifosi del ciclismo sono diversi da quelli degli altri sport, perché praticano il tifo con lo stesso strumento con cui i loro campioni praticano lo sport, cioè i tifosi del ciclismo non vanno in macchina a vedere la tappa, quasi tutti vanno in bicicletta sulle grandi salite, quindi ci sono migliaia e migliaia di cicloamatori, vale tutto, graffielle, biciclette elettriche, tutti stanno salendo sulla Maiella per andare a celebrare un rito. In realtà nessuno di loro secondo me ha un vero beniamino, vanno lì per il ciclismo, cioè non c'è più questa identificazione per la Maiella, io tifo Vingegaard, no, io tifo Pellistari, praticamente tutti tifano tutto, ma lo strumento, la bicicletta, è quello l'oggetto del tifo, quindi il tifoso ci vuole andare anche lui, vedere quanto tempo ci mette, va su, si mangia il panino con la ventricina o gli arrosticini che si trovano nel rifugio in cima di Mamma Rosa, e poi dopo vedi i colleghi passare, ecco, sono quasi dei colleghi, i ciclisti che vanno molto più forte, e questo rende davvero il ciclismo speciale tra tutti gli sport che raccontate.
Allora, senti, hai detto che alla fine comunque i contendenti un po' si contano sulle dita di una mano, e non voglio che tu porti sfiga a nessuno, quindi non ti chiedo di dirmene uno, dimmene tre.
Allora, il numero uno dei favoriti è qui per vincere.
Sì.
E dopo aver saputo che non veniva Pogacar, ha detto allora ci vado io, perché visto che Pogacar
forse stavolta ce la faccio. Esatto.
Possibilità, ormai ci sono davvero chi fa il calendario delle corse dell'anno sulla base di ciò che non fa Pogacar. Ed è Vingegaard, lo ricordate, ha vinto il Tour de France negli ultimi anni 2 volte, ma diciamo è un po' in una fase complicata di ripensamento della sua carriera, e ha deciso per la prima volta di venire al giro sapendo che non c'era lui. Ed è chiaramente il super favorito, è super in forma, non è mai fino ad oggi, non ha avuto intoppi, diciamo, di cadute, intoppi meccanici, ma c'è un corridore italiano che nativo non distante dall'Abruzzo ma dalle Basse Marche, che si chiama Giulio Pellistari, giovanissimo, già ha fatto benissimo gli anni scorsi, ha fatto un po' il praticante, lo stagista, si è messo l'anno scorso al servizio di Roglic, poi Roglic è caduto e dopo che lui per fare il gregario aveva già perso 10 minuti in classifica è arrivato comunque nelle prime posizioni, ha dimostrato di poter guidare lui la squadra e quest'anno lo fa. Giulio Pellistari è il nostro corridore designato per i prossimi anni nelle corse a tappe, fortissimo in salita e in gran forma questo giro, e ci auguriamo tutti che possa dare del filo da torcere a Vingegaard. Per il terzo nome mi faccio veramente fatica ad andare oltre, diciamo Derek Guy, che è un canadese, squadra molto forte, la Lidl Trek, la stessa di Giulio Ciccone, che però finora ha corso malissimo, cioè la squadra secondo me che tatticamente le ha sbagliate praticamente tutte, ha in squadra un cacciatore di volate come Milan e non ne hanno vinta una, ha preso la maglia più per merito di Ciccone che della squadra, ma non l'ha voluta difendere, una cosa secondo me gravissima, per gli occhi dei tifosi sono già condannati, però hanno questo capitano Derek Guy, vedremo se saprà vincere. Per il resto i grandi campioni, lo sappiamo, da anni preferiscono il Tour de France, quindi a parte Vingegaard li rivedremo a luglio, ma noi stiamo qua per celebrare un rito, il Giro d'Italia è il rito di maggio 2026, sì, oltre che il giro popolare di Radio Popolare.
Esatto. Guarda, esatto, noi lo aspettiamo anche soltanto per sentirti, perché io mi diverto sempre un sacco.
Esatto,
Guido. Quindi...
cioè, Guido, prima dicevi bene, no? Arrivava, magari lo guardavi a casa con i nonni, sì, e sì, sapevi anche che l'anno scolastico era lì per finire. Capito? Quindi da un lato evviva, dall'altro l'ansia del debito. Quando poi arriva
il debito, per me c'era anche un'altra ansia. Eh, io abitavo con i miei genitori quando, vabbè, quando ero piccola, stavo con
che cosa strana,
che,
esatto,
strana,
sì,
no?
Sì.
Che abitano vicino a Corso Sempione, qua vicino alla radio, e ogni volta c'era l'arrivo. E tu dovevi, se tu facevi qualcosa la domenica in cui arrivava il giro, dovevi farlo per forza o la mattina o la sera, perché sennò io non riuscivo più a arrivare a casa.
Certo,
e quindi per me era un'ansia, perché se andavo dalle amiche non potevo raggiungere dall'altra parte di Corso Sempione, o se tornavo era in ritardo perché mio padre mi aspettava e non potevo arrivare in ritardo.
Certo.
Quindi per me era sempre l'incubo di attraversare Corso Sempione. Ma è che bello.
E adesso appunto da un po' è anche l'attesa del Guido Foddis di maggio.
L'attesa del Guido Foddis, quindi quando tu con i tuoi nipoti,
io
quando diventerai nonno, potrei dire: ah, io ascoltavo giro con Foddis.
Ma ci sarà ancora Foddis che domina. Grazie Guido, ci ha lasciato.
Ciao Guido, ci ha lasciato.
Non potrò dire più niente ai miei nipoti. Guido,
vabbè,
è andato
certo
via.
Che ci sarà ancora, ma magari non voglio dirti quando sarai nonno tu, visto?
Eccoti,
ci sta ottimo. Ah, meno male che
ansia.
Volevamo salutarti. Ciao Guido.
Un segnale sulla maiella. Allora, okay. No, per commentare quello che stavate dicendo, sì, Giro d'Italia è sicuramente anche un impegno enorme dello Stato, perché il Giro è organizzato da RCS, ma è lo Stato che lo consente, perché spiegare strade, immaginate che ogni uscita laterale, anche sterrata, deve essere presidiata da una persona, e ovviamente i mezzi non ci sono, si cooptano la protezione civile, i pompieri in pensione, i carabinieri in pensione, che aiutano a parcheggiare, quindi c'è tutto un apparato mostruoso, e chiaramente ci sono anche i disagi di dover anche la difficoltà di scegliere un percorso, per esempio Milano è stata la capitale Giro d'Italia, anche perché RCS è di Milano, ma da qualche anno non ospita più
arriva Roma.
Italia. Esatto, arriva a Roma, questo è stato un po' una copiatura del fatto che il Tour de France arriva
a Parigi.
Allora loro hanno messo in campo i fori imperiali, il Presidente della Repubblica, però comunque c'erano stati molti dissidi tra la città di Milano, i milanesi, il Giro d'Italia e anche i ciclisti, perché in realtà i percorsi cittadini di Milano con i binari del tram sono letali non solo per i poveri ciclo amatori o anche ciclo
non amatori,
è difficilissimo stare in piedi quando tu hai una rotaia per il l'ondilinea, rischi davvero, e anche tanti ciclisti sono caduti, si sono fatti molto male nel Giro d'Italia, quindi insomma un rapporto difficile che si è concretizzato in un'assenza dal Giro ormai che dura da anni, però quest'anno ci sarà esattamente domenica 20, non mi ricordo il numero, 23,
24 maggio.
24 ci sarà l'arrivo a Milano, arrivo di tappa, non arrivo finale, e quindi sarebbe anche bello magari trovare un punto di aggregazione per gli amici di Radio Pop, per
che bello,
il nostro giro popolare, trovarci nei pressi del traguardo e fare un po' di bisboccia.
Guarda,
facciamo una cosa, possiamo anche iniziare a raccontare che il 24 maggio non ci sarà ancora il nostro Villaci, perché è in ritorno da Bosnia, ma io ci sarò con Pardo e ti telefonerò, ci mettiamo d'accordo e ci sentiamo, che comunque facciamo un
passaggio da Milano.
Un passaggio da Milano, ce lo racconti, insomma, com'è stato.
Sarebbe meraviglioso, perché così sarebbe anche ora, insomma, perché molti hanno visto per anni lo sport del ciclismo come un argomento per appassionati, elitario, ma al giorno d'oggi, in cui la bicicletta ha ricoperto dei ruoli che sono molto più grandi di quello dello sport, della fatica, del sudore, ma anche è diventata politica. Parlare di bicicletta, sì, è politica.
Sì.
Io credo che Radio Pop abbia tantissime cose da dire agli nostri ascoltatori, e quindi magari ci troveremo non solo per chiacchierare di delle tappe, ma anche per ragionare su come si può dare presenza ad eventi come questo in un modo sempre più intelligente, come piace a noi. Dico bene?
Perfettamente. Bravo Guido.
Grazie Guido, buon lavoro.
Ciao, ci sentiamo presto allora.
A presto.
Ciao Guido. Ciao. Ah, io mi rendo conto che questa scelta sia un po' didascalica.
Abbiamo appena detto che non avevamo didascalici, però invece non potevamo non metterla.
Ma quanto bene vogliamo a Foddy, strada?
Tantissimo. Tanto. Io tanto.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan. Ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Tatarazzazzi, tatarazzazzi, tatarazzarazzi, tatarazzazzi. Vai a cinema. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte si sono scontrose, o forse han voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sei. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui e aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano, tra i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento e abbaia la campagna, la luna in fondo al blu. Tatarazzazzi, tatarazzazzi, tatarazzarazzi, tatarazzazzi. Vai Attilio. Eccolo. Tra i francesi che si incazzano, tra i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento e abbaia la campagna, c'è la luna in fondo al blu. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Tazzarazzazz, tazzarazzazz, tazzarazzarazz, tazzarazzazz. Ma che è finita Tilio, Tilio.
Ah, che è finita Gaia, eh?
Villaci, ma che è finita. Comunque non è che siamo stati così didascalici,
no,
saremmo stati più didascalici se avessi messo Conte, invece messo Iannacci, potevi mettere anche Bruno Lauzi.
Sì, vedi.
Andava bene, ma quindi direi che sei stato bravissimo.
Iannacci, insomma, grande amico di Radio Popolare. Abbiamo ufficialmente superato le 9 di sera e quindi è ora di guardare alla settimana prossima, è quel momento in cui non si può più fingere che lunedì sia lontano, perché lì dietro l'angolo
arriva,
e quindi andiamo con l'intervista dal futuro.
Eccoci qua. Cosa facciamo? Intervista dal futuro la settimana prossima. Ci saranno un sacco di giornate internazionali, di cose belle di cui parlare, ma noi abbiamo deciso di focalizzarci su un animaletto che è nostro amico, quindi su il 20 maggio, che è la giornata internazionale delle api. E con chi potevamo parlarne se no? Non è che ti porto
come al solito,
non è che ne parliamo io e te.
Posso dire, stasera hai proprio portato qua. Cioè,
sì,
in presenza,
qua, in presenza,
esatto,
fisicamente,
esatto, sì.
C'è con noi Maurizio Casiraghi, zoologo e professore dell'Università Milano Bicocca.
Benvenuto Maurizio.
Ciao Maurizio.
Ciao a tutti, ciao.
Eccoci. Allora, delle api in realtà negli ultimi anni si sta facendo un grosso parlare per tantissime cose. Io, per esempio, che per 7 anni ho condotto una quotidiana musicale, mi sono trovato a parlare di api con membri dei Subsonica che ci hanno fatto dischi con le api, letteralmente, mettendo un po' il dito in una
nella piaga,
in una piaga,
parlare di
se
musica.
Vogliamo, perché l'altro motivo per cui se ne parla è chiaramente che sono un indicatore ambientale importante e che ci stanno mandando dei segnali non proprio rassicuranti, ma non voglio dire cose che non conosco bene, quindi le lascio dire a te Maurizio. Che periodo stanno vivendo le api? Si può partire con una domanda così già ansiosa? Vabbè, proviamo. Che periodo sta vivendo le api?
Allora, adesso no, io non sono qua per fare creare ulteriori ansie, perché abbiamo già abbastanza.
Esatto. quindi non risponderò.
Però è vera una cosa, ve la dico un pochettino così, adesso faccio un pezzettino di professore e poi la smetto.
Sì.
Nella storia della vita sulla Terra ci sono state 5 estinzioni di massa gigantesche che hanno, per noi un'estinzione di massa vuol dire che si estinguono almeno il 75% delle specie viventi. Gli insetti hanno attraversato tutte e 5 queste estinzioni di massa senza scomparire. Fate caso, in una di queste sono scomparsi i dinosauri, sì, per esempio, no? Sono quelle... Ecco, gli insetti sono sempre rimasti qui. È chiaro che in questo momento noi stiamo parlando di una crisi degli insetti in generale, che è indicativa. Adesso ve la metto anche così, no? Io che sono nato negli anni 70, mio papà mi portava al mare e quando andavamo al mare mi ricordo sempre che ci si fermava al distributore, non c'era il self-service, c'era l'omino che faceva la benzina e ti lavava il parabrezza.
Perché era
coperto di insetti.
Insetti, è vero.
Adesso sono io che porto al mare mio figlio e non è che sono migliorati i parabrezza e non li devo più pulire,
no.
È che gli insetti sono decisamente diminuiti. Quindi questa è una cosa, diciamo, generalizzata. Sulle api, adesso andiamo sul nostro argomento per cui si voleva parlare appunto per la giornata internazionale. Ecco, intanto mi piace dire le api, no? Perché noi abbiamo sempre un po' questa visione che l'ape è quella lì che ci fa il miele, tutta quanta. Sì, sicuramente, quella è una delle api. Ma il termine api, cioè, ha almeno alcune migliaia, 20.000 specie di impollinatori. Ecco, quindi da questo punto di vista le api sono tante cose oltre all'ape domestica. Ecco, quindi sono loro che sono un po' in crisi, ecco, tutte quante generalmente.
Ma quindi come facciamo? Cioè tu fai giustamente questa distinzione. L'ape domestica è quella che fa il miele?
Allora, se vogliamo essere precisi, lo fanno un po' tutti.
Un po' tutti, certo. Quella che noi vediamo nelle arnie, che vediamo queste casette colorate nei paesaggi delle campagne, quelle sono le api domestiche, perché le addomestichiamo, giustamente.
Le addomestichiamo da ormai quasi 10.000 anni, quindi è una storia molto lunga questa. E, ecco, mi piace ricordare che non sono un grande fan della divisione naturale-artificiale, ne parleremo magari un'altra volta. Però, ecco, il punto è che sicuramente le api, quelle lì, sono un animale molto modificato dall'uomo. Noi siamo abituati a pensare, quando si pensa appunto alla domesticazione, a quelle cose incredibili che facciamo con i bovini, con gli equini, con i cani, che sono animali che rispetto al punto di partenza sono ormai molto molto diversi. Ma anche le api sono a quel livello. il quantitativo di miele che producono le api non serve per allevare le loro larve, siamo noi che abbiamo selezionato per avere anche del surplus, per cui ecco, sono animali molto modificati.
Ma si può parlare di allevamento intensivo?
Sì,
le api?
Assolutamente, sono animali allevati in questo modo. È chiaro che poi ci sono gli allevatori, non voglio dire che tutti gli allevatori allevano in maniera intensiva, perché non è vero, e poi con l'ape generalmente c'è un modo di fare che è un po' diverso,
diciamo, più gentile
sicuramente, però è indubbio che è una specie che è stata fortemente modificata da noi. Adesso le api, se non ci fossimo noi, quelli domestici farebbero un po' fatica a vivere, sono ormai legate a noi, d'inverno gli dai da mangiare, ci sono una serie di patologie che le colpiscono. Insomma, bisogna curarle molto, ecco. Non sono animali che sono in una condizione naturale, ecco.
Certo.
Sono animali che sono stati fortemente modificati.
Ma senti, si legge spesso, si vedono degli appelli da parte di grandi associazioni che dice: salviamo il nostro ambiente, aiutiamo, facciamo una raccolta fondi per le api perché si stanno estinguendo, perché ce ne sono sempre... No, estinguendo forse è una parola un po' troppo grossa, perché ce ne sono sempre meno, eccetera, eccetera. Quanto è vero e quanto sono effettivamente indicatore del fatto che l'ambiente lo sappiamo già come sta andando e che non siamo messi bene?
E allora è chiaro che nelle aree antropizzate sono in difficoltà, però ecco, adesso, sempre perché non voglio mandare solo messaggi negativi, perché sennò siamo mica qui per fare terrorismo, cioè, però perché sai, è stato anche un po' veicolato un messaggio: se scompaiono le api, carestie, drammi, tutto quanto. Allora, la parola "se scompaiono le api" va sempre interpretata come se scompaiono tutte le 20.000 specie che chiamiamo api.
Certo.
Perché, cioè, paradossalmente, se uno dice muoiono e scompaiono le api domestiche, sì, un attimo di dramma c'è, però tutte le altre ce la fanno a prendere il loro posto. Il problema è che è proprio quell'ambiente che è in difficoltà. Da un lato l'agricoltura intensiva. Sicuramente essere animali così anche numerosi. Adesso parlavate appunto delle arnie, ma qui provo a farvi io una domanda adesso.
Sì, aiuto. Professore, mettiamo le cuffie, professore ci fa la domanda all'università.
Ma voi avete idea di quante api ci sono in una di quelle arnie lì? Quelle lì colorate che vedete appunto quando andate in giro. Quante ce ne saranno dentro?
20.000?
Migliaia, 50.000.
Sì, 70.000.
Sono stata più vicina io?
Sì, adesso manca la sigla di OK, il prezzo
no,
giusto.
No, lo sapevo già perché fuori onda l'avevamo parlato. Sono brava. E sono stata brava che non ho detto 70, sono rimasta un
peccato,
po' bassa.
Avresti vinto una lavatrice.
Una grande mentitrice.
È solo per dire che sono appunto organismi che hanno quelle colonie di quei numeri, no? E quindi è facile anche ammalarsi, no? Perché lo sappiamo quando ci sono in quelle condizioni. Quindi ecco, l'ape è un po' più delicata degli altri organismi. Però nel complesso, da una parte sicuramente l'agricoltura intensiva, adesso parliamo di intensiva, quella che è veramente intensiva, perché è chiaro che l'elevato uso di antiparassitari dentro gli insetticidi, non è che insetticidi fanno una grande discriminazione, quindi quando si trattano i campi e così, ci sono un po' di azioni di mitigazione, adesso noi non l'abbiamo ancora introdotto molto, ma se andate nel nord Europa, centro-nord Europa, vedrete che i campi sono sempre circondati da una fascia di incolto che spesso è pieno di fiori, che serve un po' per isolare, no, un ambiente dall'altro. Quindi i tentativi per contenere l'effetto dell'uomo ci sono, ci potrebbero essere, ecco, iniziative di questo genere.
E certo.
Allora, no, dicevi del fatto anche che un po' tutti gli insetti, è un momento in cui un po' tutti gli insetti evidentemente stanno risentendo di questo momento dal punto di vista ambientale. Si celebrerà, l'abbiamo detto, la giornata però mondiale dell'ape. Perché, al netto di tutto, cioè, è più in difficoltà degli altri o semplicemente noi lo utilizziamo come una spia sul cruscotto rispetto agli altri insetti?
Direi più questo, sai, in biologia della conservazione, alla fin fine, quelle che vengono chiamate le specie ombrello, noi le chiamiamo così, no? Il panda. Cioè, adesso, alla fin fine, quando uno dice proteggiamo il panda, la protezione del panda, non sai quante specie hanno beneficiato dell'azione di protezione di questo organismo. Quindi ecco, il punto è un po' questo, che a volte si usano queste specie emblematiche su cui è più facile fare una storia perché l'ape comunque tra i vari insetti, insomma, è carina, sembra un po' pelosetta, insomma, anche quella cosa, è vero, punge, ma la puntura dell'ape non è quella della vespa,
certo.
È un po' difficile da avere, no? Quindi ti fa il miele, quindi sull'ape siamo un po' più indulgenti, ecco, da questo punto di vista. Allora, ecco, il punto è che l'ape è usata sicuramente un po' come specie emblematica, quindi proteggendo lei noi proteggiamo il suo ambiente e quindi anche tutte le altre api beneficiano, quindi sicuramente, diciamo, questa cosa della giornata mondiale dell'ape è nata un po' una decina d'anni fa, quindi anche relativamente recente, come poi capita a tante queste giornate internazionali. È partita dalla Slovenia con l'idea di protezione, appunto, di
un posto dove è molto, come dire,
sai, alla fine a volte capitano un po' le cose anche così. C'era questa persona che li studiava e quindi per celebrare.
Però è anche una zona dove il miele, diciamo, è abbastanza. Almeno loro adesso la vendono così. Poi magari è una cazzata ed è nata 10 anni fa anche questa, però. Insomma,
ci sta.
Sì, ci sta. Siamo in chiusura, Gaia. Anche questa
è
puntata
finita, anche questa
è incredibile. Io ti voglio ringraziare per essere stato qua, per averci un po' portato questo spaccato, questa fotografia. Ti voglio chiedere un'ultima cosa ed è, di fronte a questo tipo, no, di, tra virgolette, più che urgenza, problematica, perché ormai appunto la giornata mondiale ha 10 anni ed è una cosa che ogni tanto negli ultimi anni si sente ripetere, il singolo può fare qualcosa?
Esatto, la domanda mia era, se io voglio avere più ape, perché scusami, mi hai rubato la domanda, mi hai chiesto se
noi siamo telepatici,
volevo chiedere se io voglio fare qualcosa, c'è un fiore, cosa so, che posso coltivare, che posso dire agli amici, dai, mettete questo, mi chiedono magari che fiore metto lì, metti questo che arrivano le api, qual è? La lavanda, no, quella sono più le vespe.
No, beh, allora, chiaramente vanno bene un po' tutte.
Sì.
La lavanda andrebbe benissimo, è vero che il miele di lavanda è molto buono. Molto rinomato e quant'altro. Sicuramente una pianta che piace molto è la lantana, che fa quelle infiorescenze colorate, quindi questa è una pianta che notoriamente sia le farfalle che appunto le api vengono attratte. L'ape è un animale generalista, per noi non è un impollinatore, ci sono alcune vespe particolari che impollinano le orchidee, solo quella specie lì e tutto quanto. Invece le api vanno un po' su tutte quante le essenze, tanto che il classico miele è il millefiori.
Certo,
mille fiori perché
miele di base,
quindi qualsiasi fiore in realtà.
Per loro andrebbe bene qualsiasi fiore, quindi cioè fiori che hanno appunto una prolungata fioritura o se uno volesse anche provare nel dare una, diciamo così, una costanza di fioritura, no? Magari scegliere fiori che fioriscono più volte
durante l'anno.
O più volte, oppure anche in tempi non,
non regolari, certo,
no?
Perché
si copre di più. Però ecco, devo dirvi che le api sono supersoniche, perché da questo punto di vista avete forse sentito che il miele di Central Park è molto famoso, centro a New York
esatto.
Riesce ad avere le api che fanno del miele. Non gli serve tantissimo.
Però un'altra domanda velocissima, che tu devi essere velocissimo a rispondere. È vero che le api vedono i colori?
Sì, certo, soprattutto.
Cioè che alcuni dicono che fanno le casette tutte colorate perché le api arrivano.
Loro vedono anche gli ultravioletti, perché i fiori emettono anche in quella cosa.
Allora sono davvero super. Sono davvero super. Con i super sensi di ape.
Super ape.
Altro che ape, ma ci vorrebbe un supereroe totale che è un'ape.
Sì.
Va bene, grazie davvero.
Grazie, ringraziamo il nostro Maurizio Casiraghi, zoologo dell'Università Milano Bicocca, di essere stato con noi.
E noi ci sentiamo.
Ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno ascoltato.
Mi raccomando, continuate a scrivere
a Gaia Grassi.
Sai che perché? Però chiudiamo con Beyoncé, perché lei la chiamano?
L'ape regina.
Esatto, Queen Bee.
Queen Bee, lo so. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao Matte, buona Bosnia.
Ciao, grazie.
Found the truth beneath your lies, and true love never has to hide.
True love never has to hide.
I trade your broken wings for mine.
Trade your broken wings for mine.
I've seen your scars and kissed your crimes.
Seen your scars and kissed your crimes.
So many people that I know, they just trying to touch you. Kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you all night.
touch you. Gets up and rub up and fill up. Gets up and rub up and fill up on you.